SBS Italian.
Parliamo di una notizia che forse avrà spezzato il cuore ad alcuni di voi all'ascolto, perché Melbourne non è più la città più vivibile al mondo. Questo secondo almeno il settimanale The Economist. Noi ne parliamo tra un secondo con voi e con alcuni ospiti in diretta, ma prima, Carlo, rivediamo i titoli delle notizie di oggi.
Sale oltre 32 vittime il bilancio della tragedia del ponte di Genova, mentre il governo attacca la società responsabile del tratto stradale crollato, 39. Fraser Anning si rifiuta di chiedere scusa per le sue dichiarazioni contro immigrati e musulmani. Pubblicato un rapporto in Pennsylvania, negli Stati Uniti, sui preti pedofili, fino a 1000 vittime negli ultimi 70 anni. E per quanto riguarda lo sport, l'Atletico Madrid sconfigge il Real e conquista la Supercoppa europea.
Insomma, l'abbiamo annunciato a dovere. Le linee sono aperte questa mattina per parlare con voi ascoltatori di città e di vivibilità. La tradizionale classifica del The Economist sulle città più vivibili al mondo ha interrotto un ciclo che durava da ben 7 anni. Melbourne, la capitale del Victoria, non è più la regina della vivibilità. Questa volta deve accontentarsi, ahimè, del secondo posto, mentre la vincitrice è Vienna.
Il risultato deludente di Melbourne giunge come una amara sorpresa, visto che la capitale del Victoria, come detto, era rimasta per anni al vertice ben 7, una specie di Groundhog Day ogni anno in questo periodo. Lo stesso articolo: Melbourne, la città più vivibile del mondo, questo per 7 anni di fila. Adesso invece il turno di Vienna. Sydney invece è salita in classifica, entrando nella top 5.
E dopo 7 anni di regno, Melbourne viene quindi sostituita da Vienna, la prima città europea a classificarsi al primo posto. Ovviamente gli strascichi politici e le polemiche non si sono fatti attendere, con attacchi all'amministrazione del governo statale del Victoria, appunto, di Daniel Andrews.
E noi questa mattina vogliamo parlare con voi proprio di vivibilità e città australiane, visto che non soltanto Sydney e Melbourne, ma anche Adelaide è entrata nella classifica al 10º posto.
Beh, non ci possiamo lamentare noi in Australia, dunque sembrerebbe di capire da questa classifica.
Sembrerebbe. Giustamente, ma è veramente così? Che cosa vuol dire questo secondo posto di Melbourne? È un campanello d'allarme? Le condizioni della città stanno peggiorando? Oppure no? Che valutazione date a questa classifica? Chiamateci questa mattina al 1300 799 626, il nostro numero verde. Potete mandarci un sms allo 0429 996 263. Ne parliamo da adesso fino alle 9, orario della costa est.
Ma ci siamo anche chiesti quali siano i parametri che The Economist esamina per valutare le singole città, e Marco Lucchi ce lo spiega, ascoltiamolo.
Il sondaggio annuale, il Global Livability Index, considera 30 fattori legati alla sicurezza, all'assistenza sanitaria, alle risorse per l'istruzione, alle infrastrutture e all'ambiente. In particolare, valuta quali località in tutto il mondo offrono le condizioni di vita migliori o peggiori. Ad ogni città viene assegnato un punteggio di relativo benessere per oltre 30 fattori qualitativi e quantitativi in 5 grandi categorie, come detto: stabilità, nel senso di criminalità, conflitti e minaccia terroristica, sanità e cultura. La classifica dell'Economist rileva che 6 delle prime 10 città sono in Australia e Canada, che hanno densità di popolazione molto basse, 3,2 e 4 persone per chilometro quadrato rispettivamente. Questo a confronto degli Stati Uniti, 35,6, e alla media mondiale, 58. E ciò consente a queste città di promuovere una serie di attività ricreative senza rischi di alti livelli di criminalità o infrastrutture sovraccariche. L'Austria è in controtendenza, con 106,7 persone per chilometro quadrato, ma Vienna, che per la prima volta è in testa alla classifica, ha una popolazione di poco meno di 2 milioni, una cifra relativamente bassa rispetto ad altre metropoli. Sottolineiamo che è la prima volta, da quando esiste questa classifica, che una città europea si piazza al primo posto. In dettaglio, nell'ambito della classifica, le città di piccole e medie dimensioni hanno punteggi migliori di quelle maggiori. I residenti delle città più grandi che non si trovano nella parte superiore dell'elenco, nel caso dell'Australia, Brisbane e Perth, non dovrebbero comunque sentirsi delusi. Delle 140 città prese in esame, 66 hanno un punteggio di vivibilità dell'80% o superiore all'80%, il che significa che, tutto sommato, il livello di vita è più che accettabile. Soprattutto se si pensa che Parigi è al 19° posto, Milano al 46°, Londra al 48°, Roma al 55° e New York al 57°. Meglio di Roma e Milano, in Europa hanno fatto Budapest, Dublino e Lisbona. Dalla top 10 dell'anno scorso sono uscite Amburgo, Helsinki, Perth e Auckland, ma, ci dice l'Economist, non per loro demeriti, quanto per i miglioramenti registrati dalle località che le hanno sostituite. Attenzione però, in particolare a chi ce lo ha già fatto notare sulla nostra pagina Facebook, Melbourne sarà anche la seconda città più vivibile al mondo nella classifica assoluta, ma è anche al 21° posto fra le più costose e solo al 55° posto per qualità dei trasporti.
E questo servizio era a cura di Marco Lucchi, che ci ha un po' spiegato le dinamiche dietro questa classifica di cui stamattina parliamo con voi. Appunto, il soggetto della nostra conversazione mattutina è proprio vivibilità e città australiane, visto che anche Adelaide è entrata nella classifica al 10° posto. Quindi cosa vuol dire però il 2° posto di Melbourne, un campanello d'allarme? Insomma, che valutazione date a questa classifica?
1300 799 626, per parlarne con noi potete mandarci anche un messaggio allo 0429 996 263. Intanto purtroppo abbiamo perso prima una chiamata che ci era appena arrivata, da questo momento si può chiamare, appunto ci scusiamo con chi lo ha già fatto e non siamo riusciti a prenderla. Allora noi iniziamo però la conversazione con Mauro Baracco, che è architetto proprio di Melbourne. Buongiorno Mauro, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro, allora, in passato tu in realtà sei stato critico verso questa classifica, come mai?
Ma per alcune delle ragioni che comunque sono già state anche espresse nella vostra presentazione, comunque dai giornali. Cioè, Melbourne certamente è una bella città, anzi, forse rispetto al passato questa volta sono anche più generoso, nel senso che quest'anno io ho vissuto forse anche più tempo in Italia che non a Melbourne. Ti devo dire che Melbourne mi mancava.
Quindi nel confronto, diciamo, non è difficilissimo stabilire che, insomma, tra Italia e Australia, ecco, la bilancia penda un po' più per l'Australia.
È molto difficile, sai, dipende da come giudichiamo la vivibilità di una città, ed è questo che bisognerebbe anche mettere in chiaro. I criteri di questa speciale classifica sono basati anche su criteri di una stabilità, sono molto convenzionali, nel tipo vogliono una città che immagino abbia poca, che abbia un certo tipo di stabilità, però con la stabilità certe volte viene fuori anche un'idea di poca eccitazione. Ad esempio, io quando parlo con studenti in Europa, loro mi dicono: ma voglio andare a Berlino. Berlino non è una città che è in queste liste, però è una città che dà moltissimo ai giovani.
Tra l'altro, appunto, proprio Berlino è una di quelle città che in questi ultimi anni ha avuto molta pubblicità positiva, è molto fashion, molto hip tra i giovani.
E bisogna anche dire, prendendo un po' la palla rispetto a quello che diceva l'architetto Baracco, che non tutte le città partecipano a questa classifica, sono solo 140 le città che vengono considerate, quindi anche quello, okay, insomma, ha un certo peso. Bisognerebbe capire quante, quali e perché sono scelte alcune città piuttosto che altre.
Mauro, senti, il sindaco di Vancouver sostiene che Melbourne, nei 7 anni in cui ha vinto, abbia vissuto in realtà di rendita sul suo CBD, sul centro, mentre invece se si estende il discorso ai suburbs, ai quartieri fuori dal centro, la superiorità di Melbourne scompare. Cosa ne pensi? Questo magari rispetto ad altre città nordamericane.
Eh sì, questa è una sua logica, come è già stato scritto e detto. il sistema dei trasporti qui a Melbourne non è certo alla pari con tantissime altre città nel mondo che hanno una rete più capillarizzata. La stessa dispersione urbana di Melbourne, ne ho parlato sempre, ne parlo sempre, e ha dei livelli di insostenibilità altissima e pazzesca. Il costo della casa e della vita in genere, l'avete già detto anche voi, e comunque si stiamo a Melbourne 21° posto nel mondo, per cui c'è anche una densità urbana, soprattutto ultimamente, molto sbilanciata, con grattacieli troppo alti in alto, troppo alti nella city, e con una invece densità ancora molto bassa fuori dalla city. Quindi questo fa sì che appunto crei una città dove le cose non siano facili, ad esempio per i giovani o per i poco affluenti, ecco. E mi sembra che queste liste siano basate invece su concetti di tipo medio-alto borghese, che giudicano la città se sia tranquilla, se sia poco attaccata da attentati, il che va anche molto bene, però alla fine genera un'idea di città molto convenzionale, no? Basata su valori che non tengono conto delle nuove dimensioni emergenti.
In quindi il borghese che alle 9:30 va a dormire la sera e magari si sveglia alle 4.
No, sei di quelli che non si rendono conto, ad esempio, che nel mondo, e ne sto parlando proprio qui a Singapore in un convegno sulla resilienza urbana, la stragrande maggioranza della popolazione nel mondo vive in condizioni precarie, veramente, vive in condizioni urbane che sono veramente ad uno stato molto basso dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista del rapporto col sistema, con l'ecosistema, con i servizi, eccetera. Per cui adesso se abbiamo in testa una città che debba per forza essere in grado di sopperire a tutte queste lacune, è difficile trovarne una. Ma secondo me bisognerebbe iniziare a pensare a delle città che possono vivere in maniera interessante anche in situazioni di emergenza. Chiaramente qua do ragione alla classifica che mette la capitale della Siria all'ultimo posto, perché adesso non voglio certamente dire che dovremmo anche adattarci a livello di vivere in situazione di guerra, però quello che voglio dire, e chiudo qui, voglio essere forse più chiaro, che ci sono città in cui sono stati fatti interventi sia dal punto di vista pubblico, ma sia anche dal punto di vista integrato pubblico-privato, nel cosiddetto terzo mondo o nel sud del mondo, dove le cose stanno migliorando molto bene, ad esempio Bogotà in Colombia, dove sono stati fatti degli interventi di reinfrastrutturazione con delle scale mobili pubbliche, con degli ascensori, con un sistema di teleferiche che sono capaci adesso di dare un senso di stabilità, di efficienza, ma anche di gioia alle comunità poco abbienti, poco affluenti, che vivono in quella che una volta chiamavano favela, se che forse favela non sono più tanto, e che in questo momento stanno diventando parte integrata della città.
Allora, con questa nota positiva, Mauro, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi e buona giornata.
Allora, questo era l'architetto Mauro Baracco di Melbourne, in questo momento in trasferta a Singapore. Tra l'altro lo ringraziamo molto, visto che non sono nemmeno le 7 del mattino per il fuso orario. Quindi dopo 7 anni in testa alla classifica della settimanale The Economist, Melbourne perde il suo scettro e non è più la città più vivibile del mondo, è retrocessa al secondo posto. Al suo posto la vincitrice è Vienna, la prima città europea a vincere questa classifica. Un risultato deludente per Melbourne, invece sorride Sydney, che arriva al quinto posto. Adelaide entra in classifica al decimo. 1300 799 626 per parlarne con noi nei prossimi minuti. Che valore date a questa questa classifica, 0429-996-263 per i messaggi.
E noi, appena pubblicata la classifica, come succede ormai ogni anno, abbiamo anche lanciato la palla ai nostri consumatori digitali, ovvero abbiamo pubblicato un articolo con la classifica completa, una serie di fatti interessanti che potete anche ritrovare sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, e sono stati molto divertenti alcuni dei commenti che abbiamo ricevuto. Lasciatemi leggere alcuni di questi. Ad esempio, Marco scrive: a proposito di quello anche che sosteneva il professor Baracco, l'architetto che parlava appunto del problema della mobilità di Melbourne, dice: lamentarsi del trasporto pubblico a Melbourne oppure a Sydney è da folli, girate il mondo, Europa inclusa, e poi parliamone. Vienna mai, nemmeno per sbaglio. Però poi Giulia scrive: ho girato il mondo e continuo a sostenere che Melbourne sia overrated. Di nuovo Davide dice: paragonare le capitali europee a quelle australiane è come paragonare mele ed arance, troppo diverse.
facebook.com/sbsitalian per partecipare alla nostra conversazione. Noi continuiamo, appunto, magari spostando il discorso a Sydney. Abbiamo in linea con noi Jacopo Baldini, architetto che vive a Sydney da circa 5 anni. Buongiorno Jacopo.
Ciao ragazzi.
Senti, sei da poco, relativamente da poco a Sydney, quindi puoi, in realtà puoi farci anche un paragone un po' più fresco con le città europee. Qual è la tua opinione? Sydney entra con merito nelle prime posizioni in questa classifica di vivibilità?
Rispetto alle città europee, credo che Sydney si difenda molto bene. L'unica cosa che manca, diciamo, è un po' la cultura che si può trovare nelle città europee, però dal punto di vista dei trasporti o comunque delle infrastrutture credo che sia molto ben organizzata.
Ecco, raccontaci un po' meglio per far capire da dove nasce questo paragone. Tu prima di vivere a Sydney dove vivevi?
Io vengo da Latina, però diciamo sono molto vicino a Roma, quindi ho fatto l'università a Roma, ho vissuto...
Ecco, da romana come te posso chiederti una cosa? Ma a me ha colpito tantissimo il fatto che ad esempio sia Milano sia Roma si siano piazzate addirittura prima di New York.
Diciamo che la cosa che forse spaventa dell'Italia è che le nostre infrastrutture sono un po'... sembra che ci sia quella sorta di caos ordinato, per cui... c'è tutta quella la gente si muove molto in fretta, vanno tutti veloci nella metro, sembra quasi un caos, però alla fine c'è un ordine, no? Tutti sanno dove si va, alla fine il treno magari arriva mezz'ora in ritardo, però arriva, quindi più o meno le cose funzionano un po', magari un po' più lentamente rispetto a Sydney o alle grandi città, però comunque...
Oddio, forse non è il momento migliore per dire una cosa del genere dopo quello che è successo a Genova, appunto parlando proprio di infrastrutture. Senti, secondo te quali sono però i vantaggi e gli svantaggi di Sydney?
Allora, io vivo a Bondi, quindi per me è come vivere al mare, quindi sono molto contento di vivere a Sydney. Come vantaggi c'è che è una città comunque che sviluppa sull'acqua, quindi ci sono un sacco di spiagge, un sacco di baie dove andare, o comunque è anche bello il fatto di avere dei collegamenti sull'acqua, come per esempio da Circular Quay puoi prendere il ferry per andare a Melli, è come diciamo una piccola Venezia, se vogliamo dire, no? Gli svantaggi sono che comunque si sviluppa, diciamo, se leviamo il centro di Sydney, che è il CBD, o gli Eastern Suburbs, poi ci sono tutti i suburbs del West che comunque sono un po', diciamo, periferici rispetto alla città. Quindi, diciamo che Sydney bisogna vedere dove vivi, se la vivi diversamente in base al posto dove vivi, secondo me.
Anche Giulia infatti ci ha scritto che per lo stato del trasporto pubblico Melbourne non merita il primato, e poi molti si lamentavano appunto della questione della disparità tra quelle che sono le periferie e invece il centro della città, quindi chiaramente invece, come diceva l'architetto, diciamo un livello buono e medio di vita chiaramente dovrebbe corrispondere da qualunque prospettiva si guardi chiaramente la città.
Vabbè, comunque è un discorso che vale comunque per tutte le città, c'è il centro e poi c'è la periferia è sempre un po' meno fortunata del centro, diciamo.
Senti, un'ultima cosa, sì. Però per quanto riguarda i prezzi degli immobili, Sydney è la classica, è da 15 anni che sta avendo dei aumenti frenetici, adesso il mercato si è un po' raffreddato, però come può entrare nelle prime posizioni una città che ha dei prezzi di case così alte?
Beh, forse perché comunque c'è, i prezzi sono altissimi, però comunque l'Australia ancora offre grosse opportunità, per cui diciamo anche comprare un immobile che valga, che ne so, 1 milione di euro, comunque non è così impossibile come se fossimo in Italia, per esempio. Cioè, comunque diciamo, se si lavora duro, ci sono ancora le opportunità comunque di permettersi una casa.
Insomma,
dipende un po' da dove, dipende proprio anche da chi. Comunque, noi ringraziamo per ora l'architetto Jacopo Baldini, che appunto ci ha raccontato com'è la vita a Sydney, gioie e dolori, potremmo quasi dire. Arrivando da Roma sicuramente il paragone è forte, quindi noi ti ringraziamo Jacopo, ci risentiamo poi.
Grazie.
Grazie, buona giornata Jacopo. 1300 799 626 per parlare ancora con noi. Abbiamo Gino, buongiorno Gino.
Oh, buongiorno, grazie di questo vostro talk back.
Allora, grande Gino. Da Melbourne, Gino, cosa ne pensi? Allora, bisogna campanello d'allarme, visto che vuol dire che le condizioni di vita di Melbourne stanno peggiorando?
Ve la posso dire tutta?
Dicela tutta.
Assolutamente.
Me la fate dire. Non so con quali criteri si scelgono queste cose, mi dovete dire voi, me lo spiegate per favore nel prossimo intervento, quali sono esattamente tutti i criteri richiesti. Ma io, francamente, se dovessi sognare di vivere in un posto, preferirei vivere sul lago di Como, per esempio.
Perché, giustamente.
Il mio senso di vivibilità...
Hai conquistato Carlo, comunque, con questo commento,
Beh, ma questo è il commento di chi non ha mai vissuto sul lago di Como.
Chiariamoci. In che senso Melbourne è vivibile? Io c'ho lavoro mattina e sera, tutti i santi giorni, non c'è un giorno di riposo, sto cercando casa in questi giorni. Oh, vi farei vedere che cosa orribili che ci sono, cioè non c'è una casa che c'è una finestra decente, ci sono degli appartamenti in cui tu, cioè le camere da letto, c'è posto solo sì e no per mettere un mezzo armadio, è una sedia per appoggiare qualcosa, cioè sono progettate delle cose che in quel senso di vivibilità nelle case adesso in costruzione e comprabili sul mercato è una cosa indecente.
Ecco, ti stai riferendo ad appartamenti costruiti recentemente?
Sì, io non so come si fa a pensare che sia vivibile una città qui dentro in queste casette, non neanche un'ape ci riuscirebbe a vivere certamente, cioè, felicemente.
Gino, ti posso rispondere rispetto a quello che dicevi prima? Allora, ci sono 30 fattori qualitativi e quantitativi che appunto determinano poi i risultati di questa classifica e si dividono in 5 categorie, quindi sono le più importanti sono la stabilità, la sanità e la cultura. Allora, quelli che hanno chiamato prima di te hanno lamentato comunque una mancanza di cultura, dalla prospettiva europea è un po' autoreferenziale questa cosa, secondo te, o la vivi come loro?
Oh sì, certo, guarda, e poi parlavamo giorni fa del senso di solitudine che c'è qui a Melbourne. Io non riesco ad incontrarmi con degli amici e avere il tempo neanche di chiamare, di parlarci per telefono, cioè, ma questa è vivibilità.
Beh, quindi... magari sono fattori che non vengono considerati perché è un po' difficile determinare su una scala di valori quali sono poi, no, questi aspetti più emotivi.
No, sono emotivi, sono tragici, perché bisogna lavorare come pazzi, e poi se tu c'hai, Melbourne è fantastica se tu devi essere un teenager, che se tu vuoi farti una famiglia e pensare di avere dei figli e comprare una casa adatta per tutti i figli che vuoi e pagare le scuole private, perché quelle pubbliche non sono così all'altezza, allora quanti stipendi devi prendere?
Andiamo tutti a vivere sul lago di Como, esatto, insieme a Carlo, anzi a casa di Carlo.
ho appunto dei suggerimenti immobiliari da darvi. Grazie allora Gino, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.